È elegante, ma selvaggia. Versatile, ma potente. Jeep Compass Diesel CRD. Tante anime, una sola natura. Tua a 21.900 euro, con cerchia in lega, clima, radio CD MP3 e cruise control. Offerta valida fino al 25 dicembre sulle vetture disponibili in showroom. Info su Jeep Official.
Wiki Radio. Marcello Flores racconta il massacro di Nanchino.
Va. 14 dicembre 1937, al comandante giapponese di Nanchino. Onorevole signore, veniamo a ringraziare perché la vostra abile artiglieria ha risparmiato la zona di sicurezza e per stabilire un contatto per i futuri piani che riguardino i civili cinesi della zona. Il Comitato Internazionale ha preso la responsabilità di mettere la gente in quest'area. Ha raccolto riso e farina per dar da mangiare temporaneamente alla popolazione e ha preso controllo della polizia in quest'area. A firmare questa lettera è John Rabe, uomo d'affari tedesco che vive in Cina da 30 anni per conto della Siemens ed è membro del partito nazista. Il giorno prima l'esercito giapponese è entrato nella capitale cinese per quello che sembra l'ultimo e conclusivo atto di una guerra iniziata nell'estate dello stesso anno. È in quel periodo, infatti, che l'esercito giapponese invade la Cina dando inizio a una guerra che durerà 8 anni, sovrapponendosi senza soluzione di continuità alla Seconda Guerra Mondiale. In realtà la guerra non dichiarata del Giappone alla Cina era iniziata nel 1931 con l'occupazione della Manciuria. Un incidente locale, il sabotaggio della ferrovia controllata da anni dai giapponesi, aveva scatenato il conflitto. Il governo cinese si era rivolto alla Società delle Nazioni che, soltanto un mese e mezzo dopo, per la continua dilazione voluta dalla Gran Bretagna, approvava una risoluzione che invitava il Giappone a ritirare i suoi uomini entro metà novembre. In quel momento l'occupazione è ormai completata e ha suscitato grandi entusiasmi in patria, creando un'ulteriore spaccatura tra i fautori di un militarismo espansionistico e quelli di un militarismo difensivo. Malgrado l'imperatore sembri parteggiare per questi ultimi, il timore che l'esercito non obbedisca al sovrano minandone l'autorità impedisce che dalla corte e dal governo provengano ordini diretti per fermare le operazioni militari. L'armata giapponese del Guangdong occupa Harbin e la provincia della Mur e nel 1932, a seguito di un boicottaggio delle merci giapponesi e del maltrattamento di alcuni commercianti, truppe giapponesi sbarcano a Shanghai dopo l'intenso bombardamento di un'area popolosa della città. Le reazioni internazionali a quest'atto di violenza di massa, forti soprattutto negli Stati Uniti, provocano un'ulteriore ondata nazionalistica in Giappone, che facilita la creazione, da parte dell'armata del Guangdong, di un governo fantoccio in Manciuria, lo stato del Manciukuo, alla cui testa è posto l'ultimo imperatore della Cina, Puxi. A dimostrazione del conflitto esistente tra il governo e i militari, solo 6 mesi dopo il governo Saito riconosce il nuovo Stato, che in seguito diventa una monarchia riconosciuta anche da Italia e Germania.
Con il Manciukuo saldamente in loro possesso, i giapponesi raggiunsero presto il controllo della Cina del Nord. Nel 1937 erano pronti ad attaccare il sud del paese, il cuore della Cina. L'incursione aerea su Shanghai fu uno dei primi bombardamenti della storia diretti contro una popolazione inerme. Lasciò migliaia di senza tetto e migliaia di morti. 3 mesi più tardi, le armate giapponesi assediavano la capitale provvisoria di Nanchino e quando la città cadde, si scatenarono le atrocità. Nel tentativo di convincere la Cina alla resa attraverso il terrore, l'alto comando giapponese ordinò un massacro. Più di 200.000 civili furono sistematicamente passati per le armi. Il mondo assisteva con orrore, ma nessuno si mosse in aiuto.
È solamente a un anno di distanza, nel settembre 1932, che la Società delle Nazioni non riconosce nell'azione del Giappone una legittima misura di autodifesa e auspica un regime di autonomia per la Manciuria in cui vengano garantiti i diritti giapponesi. La debolezza politica della Società delle Nazioni, parzialmente riscattata dalle dichiarazioni verbali, diventa evidente con il formale abbandono da parte del Giappone in marzo di quell'organismo internazionale che avrebbe dovuto assicurare al mondo sicurezza collettiva e cooperazione internazionale. L'unificazione della Cina attorno al partito unico del Kuomintang è avvenuta soprattutto per la debolezza e la conflittualità dei signori della guerra. Nel corso degli anni 30, Chiang Kai-shek intensifica le campagne militari contro i comunisti che costringono Mao Zedong a intraprendere nel 1934-35 la Lunga Marcia, una fuga di 5.000 chilometri dal sud al nord-ovest del paese che falcidia l'esercito comunista, degli 80.000 partiti ne sopravvivono circa 8.000, ma al tempo stesso favorisce la costruzione di un'immagine coraggiosa, patriottica e radicata nel mondo contadino che consentirà ai comunisti di ampliare progressivamente i propri consensi. Il tentativo di indirizzare la Cina sulla strada di uno sviluppo è bloccato dalla persistenza dei conflitti armati, dalla continua presenza giapponese e dalla corruzione che dilaga tra i signori della guerra. L'intervento statale, influenzato dal modello economico del nazismo tedesco, non riesce a superare gli ostacoli al commercio creati dalle condizioni internazionali e gli squilibri regionali esistenti nelle zone industriali e in quelle costiere accentuano l'impoverimento di milioni di contadini all'interno. Pur rifiutando il riconoscimento del Manciukuo, nel 1935 la Cina scambia ambasciatori con il Giappone, accettando un accordo che prevede il ritiro dei propri soldati dalle province di Hebei e Chahar. Gli ufficiali giapponesi di stanza in Cina, nel frattempo, puntano alla creazione di regioni autonome nel nord del paese, sotto la guida del signore della guerra Song Chai-wan, che Chiang Kai-shek accetta di porre alla testa del consiglio politico di Hebei-Chahar per non offrire ai giapponesi occasione di conflitto. Sotto il governo del generale Hayashi, sembra che i rapporti cino-giapponesi conoscano un miglioramento, ma la sua sostituzione nell'estate del 1937 porta direttamente alla guerra. L'occasione è un incidente tra soldati giapponesi in esercitazione e truppe cinesi di Song Chai-wan che avviene il 7 luglio 1937 al ponte Marco Polo. La mobilitazione giapponese solleva manifestazioni di ostilità in Cina, mentre piccoli incidenti continuano a ripetersi. Per rappresaglia contro un bombardamento aereo, la milizia di Tongzhu, nella provincia di Hebei, uccide 200 militari e civili giapponesi, mentre qualche giorno dopo un ufficiale della marina giapponese è ucciso a Shanghai. È la marina che considera sotto la propria responsabilità la Cina centrale e meridionale a chiedere l'invio di divisioni. I tentativi di mantenere circoscritto il conflitto alla Cina del Nord, come volevano l'imperatore e una parte delle forze armate, sembrano avviati al fallimento. Il 15 agosto, dopo uno scambio a fuoco tra guarnigioni cinesi e giapponesi di Shanghai, il governo di Nanjing, di Nanchino, ordina la mobilitazione. Due giorni dopo è la volta del gabinetto giapponese a emettere ordini per una guerra generale. Nell'ottobre del 1937, l'armata del Guangdong costituisce governi autonomi nel Chahar, Suiyuan, Shanxi, occupando con la fine dell'anno la maggior parte della Cina settentrionale. Shanghai capitola in novembre dopo 4 mesi di dura lotta e il 13 dicembre cade anche la capitale.
13 dicembre 1937. Facciamo ancora venire il riso da fuori città. Ci occorrono farina, sale, legna da ardere, medicine, scodelle, tegami e coperte prima che arrivino i giapponesi. E dobbiamo procurarcele subito, perché quando arriveranno i giapponesi saremo tagliati fuori dal mondo. Al momento hanno circa 600 aerei a Shanghai, varie divisioni corazzate e moltissime truppe. Se attaccheranno Nanchino, è chiaro che la distruggeranno. Eppure è probabile che quello che stiamo vivendo qui in Cina sia niente al confronto di cosa vorrebbe dire per l'Europa una nuova guerra mondiale. I cinesi hanno riunito i soldati che non sono scappati alla porta principale della città. Vogliono difendere Nanchino a qualunque costo. Una decisione del tutto insensata.
Maggiore Ose, avevo ordinato l'assedio di Nanchino. Perché state per attaccarla?
Io non volevo, signor generale.
Risponda alla domanda, Maggiore Ose!
Sua Altezza vuole l'attacco.
Vuol dirmi? Per quale motivo?
Mio nipote, l'imperatore del Giappone, vuole ottenere una vittoria immediata. Vuole una dimostrazione dell'invincibilità delle armate nipponiche. E vuole che Nanchino sia presa oggi stesso.
L'ingresso dell'esercito giapponese a Nanchino suscita preoccupazioni profonde già in novembre, quando erano iniziati i bombardamenti aerei della capitale. I cinesi, che avevano potuto abbandonare la città in quell'occasione, lo avevano fatto. La maggior parte, tuttavia, era rimasta, sperando che i soldati nipponici avrebbero rispettato il loro stato di civili che si sono arresi. Anche molti occidentali avevano abbandonato la capitale. Gli ultimi, il 12 dicembre, sulla cannoniera americana Panay, ma un piccolo numero era rimasto per garantire gli affari delle compagnie che rappresentavano, insieme a quei medici, insegnanti, missionari, che ritenevano fosse loro dovere rimanere con la popolazione cinese. Si trattava di una trentina di persone che organizzarono il Comitato Internazionale per la Zona di Sicurezza di Nanchino e che si autoproclamarono rappresentanti della città dopo la fuga del sindaco, degli amministratori e di gran parte dei soldati incaricati della difesa della città. Il comitato organizzò la raccolta di cibo, segnò i confini del proprio operato, fece conoscere ai cittadini la propria esistenza e, come abbiamo visto, prese contatto con il vertice dell'esercito giapponese di occupazione. A quella prima lettera ne seguirono altre, sempre più preoccupate e indignate per quello che sarebbe successo nelle settimane successive nelle altre zone della città. Quello che avvenne diverrà noto alla storia come il massacro di Nanchino. In poche settimane circa 300.000 persone vennero uccise. 295.525 per l'esattezza, secondo la ricostruzione fatta nel 1946 al termine della guerra. E circa 100.000 donne vennero stuprate. La violenza omicida, che colpì per tre quarti gli uomini e per un quarto le donne, anche se tra le vittime vi furono pure migliaia di bambini, fu sconvolgente non solo per la quantità delle vittime che fece, ma per la modalità con cui esse vennero compiute e perpetrate. Fucilazioni, squartamenti, tiro al bersaglio, torture di ogni genere colpirono la popolazione civile in modo afferrato, un modo che sgomentò i testimoni occidentali. Già il 13 dicembre era stato impartito ai comandanti di reggimento l'ordine di giustiziare tutti i prigionieri di guerra, dividendoli in gruppi di 12, ma non si supponeva che l'ordine riguardasse anche i civili e soprattutto che contro di loro si desse libertà agli ufficiali, sottufficiali e soldati giapponesi di esercitare la violenza più belluina e selvaggia. La testimonianza di Kia Shu-Shin, che aveva allora 7 anni, riassume drammaticamente quello che successe a decine di migliaia di suoi concittadini. La mattina del 13 dicembre molti soldati giapponesi hanno fatto irruzione a casa mia. Erano come delle bestie. Noi non eravamo ricchi. 9 membri della mia famiglia abitavano allora sotto lo stesso tetto. Mio padre ha aperto la porta e i giapponesi l'hanno ucciso subito. Si era appena girato, gli hanno sparato alle spalle. Mia madre e la mia sorella piccola si sono nascosti sotto la tavola. Sono stati tirati fuori e hanno ucciso subito mia madre con la sua bambina serrata tra le braccia. In quello stesso momento sentivo che stava succedendo la stessa cosa nella casa dei nostri vicini. Vi erano 4 persone nella famiglia che viveva vicino a noi. Come mio padre, il padre della famiglia è stato assassinato non appena aperto la porta. La madre s'era nascosta sotto la tavola con i 2 bambini. I giapponesi li hanno ucciso tutti. Ho ascoltato delle grida terribili. Io con i miei nonni e le mie tre sorelle mi sono nascosta dentro una camera. Le grida dal di fuori si sono fermate. Una ventina di soldati giapponesi sono entrati. Io sono la terza di quattro sorelle. Ci siamo tutti nascosti sotto il letto nella camera, ma non riuscivamo a starci tutti. E allora i miei nonni si sono seduti sul letto per cercare di proteggerci. I giapponesi sono entrati, li hanno trovati, hanno cercato di tirare fuori dal letto anche noi. Ascoltavo i miei parenti, i miei nonni che gridavano, tutti e due uccisi rapidamente. Li rivedo allungati per terra, dalle parti a fianco del letto. Dopo i giapponesi hanno preso mia sorella, di 15 anni, l'hanno appoggiata contro la tavola e gli hanno stracciato le vesti con le baionette. Avevo paura ma non osavo gridare. Ma quando hanno tirato fuori anche la mia seconda sorella, che aveva 13 anni, ho gridato. I giapponesi mi hanno preso a forza, con le loro baionette mi hanno ferito 3 volte, sulla spalla, sulla schiena e sull'anca. Dopo ho perduto conoscenza e non so quello che è successo. Quando ho ripreso conoscenza, mia sorella era nuda sulla tavola. Quella di 13 anni era stesa sul letto, il corpo inerte sopra di me. Aveva male e piangeva, era coperta di sangue. La mia sorella di 4 anni piangeva anche lei. Ho scostato i corpi dei miei nonni, ho cercato di capire se c'era qualche altra persona viva dentro la casa. La situazione era terribile. Ero giovane, non capivo quello che stava succedendo. Quando penso a quei cadaveri, nessuno era più vestito. Le mie sorelle erano state violentate e poi assassinate e io avevo ricevuto dei colpi di baionetta. Della mia famiglia, che contava 9 persone, 7 erano state uccise tutte d'un colpo. Qual era stata la causa della violenza terribile che si era manifestata a Nanchino? Molti, fin da allora e ancora oggi, lo spiegano con il carattere stesso dei giapponesi, con la loro indole violenta o con la mancanza di una tradizione religiosa cristiana. Ma chiaramente questa spiegazione di tipo etnico-culturale molto grossolana non spiega nulla. Le tappe della violenza che avvengono a Nanchino non si esauriscono nella dinamica con cui essa si concretizza. Ci sono momenti antecedenti, apparentemente scollegati dall'uso della violenza, che sono le tappe preliminari al suo rivelarsi nel processo storico. Il nazionalismo radicale che si manifesta in Giappone negli anni 30 e che coinvolge tanto le gerarchie militari quanto le organizzazioni civili si fonda su un senso di diffusa superiorità dai tratti sempre più apertamente razzisti e su una forte coscienza dell'identità nazionale che si intreccia con il richiamo ai valori tradizionali, al culto della gerarchia e dell'obbedienza, alla sacralità dell'imperatore. È questo senso di superiorità nazionale e razziale, frutto dell'educazione e della propaganda dell'ultimo decennio, che, unito al mito dell'ubbidienza e alla certezza dell'impunità, costituisce la prima tappa di quelle atrocità di guerra che troveranno a Nanchino l'esempio più rimarchevole, anche se certo non unico. L'importanza dell'educazione all'odio etnico e alla superiorità razziale della violenza commessa è stata esemplificata con il caso di un sergente giapponese responsabile di avere stuprato e ucciso numerose donne nel corso del massacro, divenuto improvvisamente impotente dopo aver appreso che una delle donne violentate era in realtà giapponese. Il disprezzo per gli altri popoli asiatici non era in contraddizione con il senso di onore e di fedeltà verso la propria razza. Il contesto di una guerra brutale, il peso di un'educazione all'odio etnico e al disprezzo per i popoli vicini hanno trovato nel caso di Nanchino un elemento di accelerazione e di esasperazione nel senso di assoluta superiorità maschile verso le donne, condiviso dalla cultura dominante e particolarmente sentito all'interno dell'esercito. A questi caratteri più generali, alla dura disciplina che regnava nell'esercito giapponese e all'indottrinamento che dominava al suo interno, vanno aggiunte le circostanze specifiche che portano al massacro. L'assedio di Shanghai era durato 4 mesi sanguinosi, dove molti soldati giapponesi erano periti. Nanchino volle essere una specie di rappresaglia e di vendetta. I comandanti spinsero i loro uomini a conquistarla senza provviste, dicendo loro di procurarsele. Così nel corso della marcia verso Nanchino vennero saccheggiati e distrutti i villaggi, costretti i contadini a sopperire alle necessità dei soldati. Per incoraggiare gli uomini a conquistare la capitale, con ogni mezzo gli ufficiali promisero ai soldati il diritto sulle donne e al saccheggio. Quando entrarono a Nanchino, gli abitanti erano alla loro mercé e lo stesso i soldati che non erano riusciti a fuggire o che si erano arresi. Il risultato fu che l'enorme massa di giapponesi entrati in città liberò ogni istinto violento e si produsse in un massacro generalizzato che cresceva su se stesso giorno dopo giorno. Solo dopo un paio di settimane, quando truppe nuove rimpiazzarono queste, che erano formate da uomini che avevano combattuto sul fronte di Shanghai, le violenze terminarono. Fin dal 1941 i cinesi cominciarono a raccogliere ogni testimonianza e prova riguardante il massacro, consegnandolo alla Commissione delle Nazioni Unite per i Crimini di Guerra istituita nell'ottobre del 1943. Al processo di Tokyo, che fu l'equivalente di Norimberga per i crimini commessi dai giapponesi, un verdetto finale ricordò che l'armata cinese aveva abbandonato la città lasciandola senza difesa, che i giapponesi erano entrati il 12 dicembre mentre le rimanenti truppe, 50.000 persone, scappavano verso il nord e l'ovest della città. Quasi tutti i soldati cinesi avevano evacuato la città o avevano abbandonato le armi e le uniformi e avevano cercato rifugio nella zona di sicurezza internazionale. Ogni resistenza era cessata quando l'esercito giapponese era entrato in città la mattina del 13 dicembre 1937. I soldati giapponesi commisero svariate atrocità. Secondo i testimoni che abbiamo sentito, si comportarono come un'orda barbarica che rese la città completamente invivibile. Ci è stato detto da un testimone che la città pareva essere caduta nella mano dei giapponesi come una preda. Soldati individualmente e a piccoli gruppi di 2 o di 3 giravano per la città uccidendo, violentando, bruciando, saccheggiando. Non c'era disciplina da nessuna parte. Molti soldati erano ubriachi. I soldati giravano per le strade uccidendo indiscriminatamente uomini cinesi, donne e bambini, senza apparente provocazione e scusa.
15 dicembre 1937. Trovare cibo per i 200.000 rifugiati diventa sempre più difficile. Le nostre richieste alle autorità giapponesi per i rifornimenti di riso per la zona di sicurezza restano senza risposta. Speriamo in un rapido ritorno dei corpi diplomatici a Nanchino. Rosen pensa che solo la presenza di osservatori internazionali possa tenere a freno i giapponesi.
Che ci fa con quel vaso da notte sulla testa? Non bombardano mica noi.
Wilson, cosa fa lei qui?
Mi ubriaco.
Beh, questo è evidente.
Sa che hanno fatto oggi i suoi amici? Hanno ammazzato due dei miei dottori e tre infermiere.
Ma l'ospedale è nella zona di sicurezza.
Operavano un soldato.
Come?
Era figlio del dottore. Che cosa potevo fare? Lasciarlo morire davanti all'ospedale?
È morto. E con lui sono morti due medici e tre infermiere. Che ci ha guadagnato?
Secondo un altro testimone cinese, venivano cacciati come dei conigli. Si sparava a ogni persona che si potesse muovere. Almeno 12.000 uomini cinesi non combattenti hanno incontrato la loro morte in queste uccisioni indiscriminate nei primi due giorni dell'occupazione giapponese della città. Nelle memorie della Cina il massacro ha svolto un ruolo ambiguo. La propaganda comunista voleva evitare il ricordo di una sconfitta e di una violenza così vergognosa e terribile, da menzionare anche per le vittime. Ma al tempo stesso costituiva un elemento non solo razionale ma emotivo per rafforzare il sentimento anticinese. In Giappone la tendenza a ridimensionare e giustificare, quando non addirittura negare, i crimini commessi durante la guerra portò di fatto a una rimozione completa del massacro di Nanchino. I pochi storici giapponesi che se ne occuparono, che pubblicarono libri e documenti e che cercarono di inserire qualche notizia a riguardo anche nei libri di testo per le scuole, furono discriminati e ridotti praticamente al silenzio. È solamente negli anni Ottanta, quando memoria e giustizia tornano d'attualità in tutto il mondo per i crimini della Seconda Guerra Mondiale, che in Cina si riprende a ricordare e in Giappone si ricomincia a parlare del massacro. L'opera di un giornalista, Honda Katsuichi, La strada per Nanchino, è nel 1987 la prima opera completa e documentata, con interviste e un ampio uso dei diari dell'epoca, del massacro di Nanchino. 10 anni dopo, la giovane storica e scrittrice Iris Chang, figlia di due cinesi immigrati da Taiwan negli Stati Uniti, pubblicò un romanzo verità, Lo stupro di Nanchino, che divenne un bestseller mondiale e contribuì a far conoscere ovunque, sia pure con 60 anni di ritardo, quanto era accaduto nel dicembre 1937 nell'antica capitale della Cina.
Il 13 dicembre 1937 le truppe giapponesi conquistano Nanchino, la capitale della Cina, provocando durante l'occupazione oltre 300.000 morti. Marcello Flores l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.